Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47 la linea alla redazione di Controradio, l'informazione locale, un agguato in pieno stile mafioso, una vera e propria esecuzione consumata a due passi dal Pigneto, zona di Roma, sulla morte di due cittadini, Zhang Dayong e la moglie Gong Xiang, avvenuta nella tarda serata di lunedì a Roma. Appunto, sono al lavoro i PM della distrettuale antimafia che coordina l'attività dei carabinieri, un omicidio che per dinamiche e storie delle vittime porta alla guerra interna ai gruppi criminali cinesi su cui indagano da tempo i magistrati di Firenze e Prato. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa rientrare nella faida tra clan per il monopolio della logistica nel settore dell'abbigliamento, sfociata negli ultimi 2-3 anni nella cosiddetta guerra delle grucce di Prato. Vi anticipiamo che analizzeremo questi fenomeni con un approfondimento dedicato nell'ambito della nostra newsline di domattina a partire dalle 8:40. E veniamo invece alla polemica a Firenze che non si placa in seguito alla proposta di Fratelli d'Italia di intitolare una rotonda a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto con Mussolini l'ideologo del fascismo che aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Fu ucciso il 15 aprile 1944 a Firenze per mano dei gappisti, proposta avanzata da un consigliere comunale del partito, rilanciata dal ministro della cultura Giuli. Sentiamo il commento di Vania Bagni, presidente di Ampi Firenze, intervistata da Domenico Guarino.
Firenze è una città appetibile, in Toscana andremo al voto e quindi dietro si ravvisa una strategia politica e si sta cercando di fare leva sulla memoria per riscrivere un pezzo di storia che è decisamente incompatibile con la nostra Costituzione nata dalla liberazione, appunto, dal fascismo e dal nazismo, quindi da una Costituzione che è antifascista nell'anima. E allora però voglio dare una risposta in forma collettiva, cioè neanche di parte, proprio perché credo che al ministro e a tutto quel mondo che ogni tanto ci prova, no, a riaffacciarsi con delle richieste completamente incompatibili con la Costituzione, e allora voglio rispondere con i fatti. Risponde la città di Firenze, perché la risposta a tutto questo, a tutte queste frasi, considerazioni assurde, sta proprio nelle motivazioni del conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla città di Firenze, no? Che rappresenta esattamente il senso, l'impegno che Firenze e anche in termini di vite, il numero delle vite che Firenze ha dato per vincere il fascismo e il nazismo. E allora in questi giorni si avvicina il 25 aprile, ma sono già iniziate le tante iniziative per ricordare gli 80 anni dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo. E allora cerchiamo di essere numerosi e di partecipare a queste tante iniziative, proprio perché questa è la risposta. Il 25 aprile andremo su a Trentiano la mattina alle 8 e andremo proprio al quadrato del non mollare, perché questo motto è veramente sempre più attuale. E quindi per chi non vuol mollare, non intende mollare, iniziamo da lì.
Che il ministro Giuli si esprima riguardo alle motivazioni che lo hanno portato per la presidenza della Fondazione Ginori alla scelta dell'avvocato Marco Corsini al posto del professor Tommaso Montanari, contraddicendo le intenzioni manifestate pochi mesi prima dallo stesso ente. Così il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, in una lettera inviata al ministro della Cultura, che nei giorni scorsi si è anche espresso, come dicevamo, favorevolmente quanto alla richiesta di Fratelli d'Italia di intestare al filosofo Gentile uno spazio pubblico a Firenze. Sentiamo il commento di Falchi ai nostri microfoni nell'ambito di Dillo a Controradio.
Ma io non lo so se è una provocazione, però diciamo che per essere fascisti lo fanno in pieno fino in fondo questi, eh? E mi sembra che, come dire, ci manca altro che individuare un'area da intitolare a Gentile nella città di Firenze e poi abbiamo completato il ritorno a 80 anni fa, ma veramente siamo pazzi. Così come credo che abbia dei tratti assolutamente autoritari e sprezzanti l'iniziativa che il ministro ha preso riguardo la Fondazione Cinori, cancellando la prima scelta di riconfermare Montanari per il grande lavoro totalmente gratuito e appassionato della fatta a capo della Fondazione, per nominare una persona, niente di personale con l'avvocato Orsini, non ho ancora avuto occasione di conoscere, ma che fa il sindaco di un comune dell'Elba, che mai si è occupato di fondazioni culturali e che immagino quanto tempo e quanta voglia avrà di dedicarsi a una fondazione che per noi è molto importante, che è in una fase molto delicata come quella della riapertura del museo, finalmente, dopo diciamo tempi molto lunghi da parte del Ministero per i lavori di restauro e di riapertura di quel museo. Ho scritto perché, siccome da statuto della fondazione la nomina del presidente spetta sia al ministro, ma sentiti il comune di Sesto Fiorentino e la regione toscana e sono gli altri soci, mi sono fatto sentire e ho detto quello che penso, che deve darci una spiegazione del perché in una prima fase, a ottobre dell'anno scorso, aveva scritto ufficialmente il ministro Giuli di voler confermare il professor Montanari e poi ha cambiato idea. Non vorrei che fosse, come Montanari stesso ha detto, per le opinioni che lui ha espresso in più occasioni, perché sennò questo farebbe il paio con la volontà di nominare, di dedicare uno spazio pubblico a Firenze a Gentile.
La cronaca: era evaso dagli arresti domiciliari ed è dunque stato arrestato anche per il reato di evasione. Il cittadino di origine senegalese di 45 anni che il 14 aprile ha confessato a Ferrara di aver ucciso il quarantenne Federico Perissi, guardia giurata, e di averne nascosto il cadavere vicino al lago di Bilancino in Mugello, lo ricostruisce la polizia ferrarese in una nota diffusa questa mattina. Alle 12.53 minuti ci colleghiamo con la regione toscana, che finanzia interventi pubblici in 11 comuni di 7 province della regione. La firma sui relativi accordi di programma proprio stamani, l'ha seguita per noi Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, conferenza stampa interessante per due motivi. Il primo, perché di fatto si tratta della prima applicazione concreta della legge sulla Toscana diffusa, quindi dà il senso dell'intervento della regione nei territori dei comuni laddove le finanze dei singoli comuni non permetterebbero di realizzare interventi di questa cubatura. Quindi sono gli interventi, 11 comuni, 7 delle 10 province della Toscana, totale investimento di circa 9 milioni di euro. I comuni sono quelli di Talla, Castelfranco, Pian di Scoia in provincia di Arezzo, Chianciano Terme, San Gimignano, Sovicille, Chiusi in provincia di Siena, poi Montale, Pistoia, Magliano in Toscana, Grosseto, Santa Luce, Pisa, Borgamozzano, Lucca e Tresana, Massa Carrara. E gli interventi sono vari, ad esempio a San Gimignano c'è la realizzazione di un parcheggio. Per quanto riguarda i comuni invece dell'Unione Comunale della Val Tiberina c'è la questione della messa in sicurezza del territorio. Però dicevamo, due motivi di interesse di questa non previsto, e cioè quello che è stato l'intervento della sindaca di Chianciano Terme, che ha lanciato un vero e proprio allarme sulla situazione della città, una città che è in grande ambasce per via della crisi del turismo termale, ha perso l'appeal, ci sono una quantità enorme di camere sfitte che naturalmente creano problemi sia dal punto di vista della manutenzione sia dal punto di vista dell'occupazione che viene fatta in maniera abusiva dai tanti stranieri che circolano intorno ai 3 CAS che sono presenti nel territorio comunale. Un grido d'allarme in tutta la sua ampiezza, e cercheremo di raccogliere nelle prossime newsline raccontandovi questa storia, che forse merita un'attenzione particolare visto che si tratta di un comune comunque importante, quello di Chianciano in provincia di Siena. Te la linea.
Tutti illesi gli occupanti di un appartamento andato a fuoco nella notte in Mugello a Borgo San Lorenzo. Verso le 2 i pompieri sono intervenuti in via Caduti di Monte Lungo al secondo ed ultimo piano di uno stabile terratetto con 2 squadre, un'autoscala e un carrovia con le maschere antigas e le bombole di ossigeno hanno fatto ingresso in casa, un appartamento completamente invaso dai fumi della combustione mentre le fiamme uscivano dalle finestre. Ci sono volute diverse ore per spegnerlo, sul posto anche i carabinieri, il personale dell'ASL, e sono in corso le indagini per stabilire cause e dinamiche del rogo. Avis Toscana propone il manifesto sulla parità di genere nel terzo settore. L'associazione ha lanciato il documento con 7 consigli non richiesti contro il sessismo. Ce ne parla la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze.
Sono sembrate utili per metterle a disposizione di tutto il terzo settore della Toscana. Non a caso da questi consigli non richiesti parte anche una riflessione un po' più ampia. Ci lavoreremo sia con il forum del terzo settore della Toscana che con il CESVOT, il centro servizi, per arrivare proprio a un manifesto che non sia solamente di Avis ma di tutto il terzo settore. Per esempio, alcune cose che invece ci riguardano più da vicino come associazione di donazione di sangue e di plasma, riconoscere anche le differenze fisiologiche nelle donazioni, anche per promuovere delle soluzioni mirate per le donatrici, ma anche spazi per i bambini, per esempio, dove si va quando si va a donare, oppure anche campagne di sensibilizzazione apposite per le donne. Peraltro noi abbiamo avuto un buonissimo risultato, quindi ci fa anche piacere essere riusciti a passare dalle parole ai fatti. Ve lo dico velocemente: per la prima volta nella storia di Avis Toscana, tra i più giovani, cioè nella classe di età 18-25 anni, tra i donatori più giovani, il 54% dei soci è donna, e anche nel consiglio regionale che abbiamo eletto questo fine settimana a Chianciano nella nostra assemblea, passiamo da un 26% di donne a un 36% di donne.
Ci colleghiamo adesso con la Strozzina, Palazzo Strozzi a Firenze, perché è stata presentata Time for Women, una mostra che celebra il ventennale del Max Mara Art Prize for Women, tra i più importanti riconoscimenti dedicati al supporto delle artiste che si identificano nel genere femminile. Linea in diretta alla nostra Sandra Salvato.
Sì, buongiorno Chiara, è proprio come dicevi, è un omaggio a due decenni di innovazione artistica e creatività al femminile attraverso un'immersione tra diversi media e anche ricerche poetiche. L'esposizione presenta per la prima volta tutti insieme i progetti che queste nove artiste hanno concepito in seguito a una lunga residenza in Italia, che è il passaggio poi centrale del premio. Tra i video, le installazioni, le sculture, le opere a parete, ognuna di loro, insomma, a partire da riflessioni su temi quali l'identità, la memoria, il corpo, la società, ma anche la politica, si è concentrata su aspetti particolari legati alla ricerca e all'esperienza del nostro paese, dalla commedia dell'arte alla maternità, dall'idea contemporanea di Grand Tour alle alte eccellenze artigiane, ma anche dalla mitologia alle comunità monastiche, dal paesaggio naturale alla storia. Insomma, una grande galleria di raccolta di voci e narrazioni dimenticate dall'antichità ad oggi. Ricordiamo che il Max Mara Art Prize for Women è un premio biennale indirizzato ad artiste che si identificano nel genere femminile, istituito nel 2005 da Max Mara Fashion Group e organizzato poi in collaborazione con la Whitechapel Gallery. La collezione Maramotti si è unita come terzo partner, ma è arrivata solo nel 2007. È stato il primo premio per le arti visive rivolto da artiste emergenti con base nel Regno Unito, con l'obiettivo proprio di sostenere e valorizzare la loro ricerca in una fase cruciale del percorso, offrendo in dono tempo, spazio per la creazione di un nuovo e ambizioso progetto che, come ha sottolineato Arturo Galanzino, direttore di Palazzo Strozzi, porta avanti a questo punto la narrazione sull'arte al femminile dopo la Frankenthaler e naturalmente Tracy Emin, di cui abbiamo parlato a lungo, una mostra che è tuttora in corso. È tutto, a te la linea.
Andiamo ad un'ultima notizia di cui diamo conto: la morte del nostro collega Simone Nozzoli, 61 anni, giornalista fiorentino. Aveva lavorato per molti anni alla Nazione, prima nella redazione di Prato, poi in Cronaca di Firenze allo Sport per il calcio. Oltre agli articoli sulla Fiorentina, scriveva una sua rubrica, si era specializzato anche in altre discipline. Cordoglio per la scomparsa di Nozzoli è stato espresso dall'Ordine dei giornalisti, dall'Associazione Stampa Toscana e dall'Ussi della Regione, che lo ricordano come giornalista e persona sensibile. È esposto da oggi alle 16:30 alla Misericordia di Badia a Ripoli. Il funerale è fissato per domani alle 10 nella chiesa di San Francesco a Paterno, in via di Terzano, a Bagno a Ripoli. Siamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla Toscana torna la perturbazione, molto nuvoloso con precipitazioni più diffuse in mattinata, localmente anche temporalesche, più sparse, intermittenti dal pomeriggio, precipitazioni che potranno risultare più frequenti e abbondanti sulle zone di nord-ovest, i venti forti meridionali, mari molto mossi, le temperature stazionarie, un lieve aumento le minime, il lieve calo invece le massime. 13 passate da un minuto, subito la linea al City Lights dalla redazione. L'augurio a tutti voi di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.